Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, arrivando ben alla 17ª puntata. Tratteremo oggi di Banksy. Banksy, di lui sappiamo che è nato a Bristol nel 1974, che è sposato con una certa Joy Millward, lobbista parlamentare, che lotta duramente, dice, per mantenere segreta l'identità del suo eccezionale marito. Che sia l'ennesimo nipote della regina Elisabetta? Chissà. Tutto può essere per un attivista politico, regista e forse altro ancora. Il lavoro di Banksy è cominciato nell'underground di Bristol, coinvolgendo poi altri artisti e musicisti. Le opere, spesso corredate da epigrammi sovversivi, sono a sfondo satirico e trattano argomenti etici, politici e culturali. Combinano un umorismo oscuro con graffiti eseguiti con gli stencil. I temi sono attuali: la manipolazione mediatica, l'omologazione, la guerra, l'inquinamento, lo sfruttamento minorile, il maltrattamento degli animali. I personaggi sono dei più vari, dai membri della famiglia reale, agli animali, ai poliziotti, ai bambini, ai barboni. Ha la capacità di ridicolizzare i luoghi comuni della cultura di massa e di vincere indifferenza e qualunquismo. Gli stencil di Banksy sono permeati di un'estetica immediata e comprensibile, come quella di un manifesto pubblicitario. E piacciono anche ai bambini, perché esaltano la loro attitudine giocosa, che poi è la sua. Si nasconde e si palesa. Gioca a nascondino, insomma. Li conquista col suo No Ball Games, dove due bambini giocano a lanciarsi un cartello che vieta loro di giocare a palla. Parodia, ironia satirica, rivisitazioni dei grandi capolavori del passato, come lo stagno delle ninfee di Monet. Banksy non si fa mancare nulla, nemmeno la regia. Nel 2010 firma quella di Exit Through the Gift Shop, candidato agli Oscar 2011 come miglior documentario dell'anno. Nel 2014 viene nominato Person of the Year ai Welby Award. Persona dell'anno, quindi, continua ad esserlo anche nel 2020, quando, tristemente sollecitato dall'emergenza coronavirus, non esita a riprodurre la ragazza con l'orecchino opportunamente coperta da una mascherina. Banksy si esprime anche con Trobleil, ma in genere preferisce lo stencil per la sua rapidità e facilità di esecuzione. A casa, su un supporto rigido, si costruisce gli stampini da applicare al muro, prima di spruzzarvi il colore, esecuzione che gli prenderà poco tempo, molto meno che tutto lavorando direttamente sul muro. «Io uso quello che serve», dice. Significa disegnare solo un paio di baffi sul volto di una ragazza che sorride da un cartellone pubblicitario o impegnarsi per giorni e giorni su un disegno intricato. L'efficacia è il fattore preminente. Le sue opere di commento politico e sociale troneggiano in tutte le città del mondo. Banksy afferma di essersi ispirato a 3D, artista di graffiti diventato membro fondatore del gruppo musicale inglese Massive Attack. Lui, fiero detrattore della mercificazione dell'arte e del feticismo collezionistico, non vende foto o riproduzione dei suoi graffiti di strada, ma si sa che i banditori d'arte vendono i suoi murales o post graffiti direttamente sul posto. La rimozione del muro è compito del vincitore dell'asta. E tutto questo avviene mentre lui, Banksy, ripete i 420. L'arte che guardiamo è creata da soli pochi eletti. Di fatto, un piccolo gruppo crea, promuove, acquista, mostra e decide il successo dell'arte. Solo poche centinaia di persone nel mondo hanno realmente voce in capitolo. Quando vai in una galleria d'arte, sei semplicemente un turista che guarda la bacheca dei trofei di un ristretto numero di milionari. Nelle pinacoteche più importanti del mondo, Banksy riesce ad appendere le sue tele tra le altre già presenti. In questo caso, i suoi lavori riproducono perfettamente stili lontanissimi dall'arte contemporanea, come ad esempio quello settecentesco. Ma non esita a contraffare soggetti ben noti. Ad esempio, in Show Me the Monet, inserisce nel paesaggio del maestro francese uno stuolo di carrelli della spesa. Dice: «Mi è sempre più chiaro che l'arte non è un'attività elitaria riservata all'apprezzamento di pochi. L'arte è per tutti e questo è il fine a cui voglio arrivare». Le sue opere, popolate da personaggi stilizzati e bidimensionali come bambini, cani, angeli, mostri, televisori, computer, figure di cartoon, sono un continuum fluente e comprensibile, col quale affronta temi scottanti come il capitalismo, l'apartheid, il riarmo nucleare, la droga e l'AIDS, ma anche l'amore, la felicità e il sesso. L'arte è per tutti e per ogni problema. Era questo il pensiero anche di Basquiat, artista partito dalla strada e arrivato alle più note gallerie del mondo e naturalmente alle più alte stime. Di Banksy sono ben noti i premi conseguiti nel 2011, l'Oscar per il miglior documentario, il British Academy Film Award al miglior esordista, la National Society of Film Critics Award al miglior film documentario. I films da lui diretti e prodotti sono Exit Through the Gift Shop, The Antiques Roadshow, Rebel e Rocket Attack. Che non riesca a star fermo è cosa nota. Con la guerriglia art, allora poco conosciuta, era attivo a Londra nei primi anni 2000. I suoi messaggi includevano l'antiproibizionismo, la libertà sessuale, il pacifismo e la generale libertà di espressione. Gli interventi di Banksy sono fenomeni virali e mediatici, visualizzati in tutto il mondo con cellulari, videocamere ed internet. La sua arte ha legami con la pop art, con il graffitismo, con la controcultura della contestazione artistica e con la sottocultura punk. Suo intento è quello di porsi come elemento di congiunzione fra la comunità, il mondo dell'arte, i fruitori dell'arte e i non addetti ai lavori. Nel suo perenne anonimato è consapevole esempio di uno stile di vita bohémien, giovanilistico, ironico e irriverente. Incarna la figura dell'artista che, svincolato dall'ordine e dalle norme sociali e postosi al di sopra di ogni ceto sociale, si dà la possibilità di criticare l'aristocrazia e la borghesia, il loro stile di vita e le loro cadute di tono. Celebri sono i suoi rats, i topi da lui riprodotti con la veloce tecnica dello stencil. Il ratto diventa simbolo, emblema delle minoranze, degli emarginati, dei soggetti più deboli, che con lui si prendono la loro rivalsa sul mondo da cui vengono rifiutati. Ai rats si aggiungono numerose azioni di guerriglia art nei musei, che poi lanciano alle stelle la sua popolarità. Ma c'è dell'altro. Raffigura personaggi paludati e compresi nel loro ruolo, intenti ad usare bombolette spray o a coprirsi il volto con maschere antigas. Ma al di là di queste libertà pittoriche, pare abbia calcato le scene come cantante pop. Tutto può essere, ma una cosa è certa. Quando gli si attribuirà la discesa su Marte, nessuno se ne stupirà. E passiamo a un esempio, l'esempio di Trieste. Nel febbraio del 2017 a Trieste, 8 writers tra i 20 e i 25 anni, imputati per deturpamento, imbrattamento e danneggiamento, sono stati condannati a pagare una penale di 1.000 euro ciascuno. Parallelamente uscì il seguente appello. Chiunque si ritenga danneggiato da spray e pennarelli indelebili, può farsi avanti con regolare denuncia da presentare alle forze dell'ordine. Questo successe, appunto, 3 anni fa. E sembra un secolo. Molte, infatti, sono oggi le zone riqualificate proprio per merito dei murales e delle sue bombolette. Ma dobbiamo ricordare che c'è una bella differenza fra graffiti, in genere preposti al deturpamento, e murales, che dal 1920 vantano una gloriosa storia mondiale. Per migliorare la civiltà urbana, inoltre, le punizioni vanno bilanciate dal dialogo e dalla sollecitazione al bello, scelte comunali che in questi ultimi anni stanno portando dei buoni frutti. La nostra città, allineandosi sul miglior intendimento europeo, ha perfezionato e spesso rivoluzionato il suo look attraverso una innovativa e sorridente politica urbanistica che prevede l'inserimento di molti murales a tema. Educare al bello e al suo rispetto significa anche combattere il suo deturpamento, ma soprattutto prevenire col dialogo e con la fiducia. Questo l'intento di Giorgio Rossi, assessore alla cultura, sport, turismo ed eventi, che seguendo un proposito di prevenzione e di interazione continua a sollecitare e ad organizzare nuovi murales per la nostra città. C'è anche da dire che coniugare l'arte ai giovani è conquista recente, perché non c'era un assessorato a loro dedicato e perché soprattutto i due soggetti, e cioè città e giovani appunto, non trovavano nelle istituzioni una funzionale possibilità di incontro. L'approccio è stato possibile anche attraverso la programmazione del PAG, Progetto Area Giovani, che propizia e sollecita un programma sintonico fra le due parti. Il PAG, riferimento cittadino che per gli under 35 è un contenitore di arte, musica, cinema, teatro, che agisce coerentemente con la legge regionale numero 5 del 22 dicembre 2012 per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità, nella quale vengono elaborate nuove forme di partecipazione. All'interno del PAG agisce anche Artefatto, percorso articolato e flessibile, che si ripromette la valorizzazione, la mobilità, la promozione e lo sviluppo dell'arte emergente. Organizza workshop, incontri a tema, mostre temporanee e coinvolgimenti, e promulga bandi internazionali per selezionare artisti e artiste under 35. Con il progetto Artefatto, il Comune di Trieste aderisce al circuito del GAI, Associazione Artisti Italiani, e a quello della BICEM, Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo. Doveroso quindi spendere qualche parola su ambedue le associazioni che in definitiva sono l'una allo specchio dell'altra. Il GAI sta agendo in 35 amministrazioni pubbliche italiane, includenti capoluoghi di comune, province e regioni, e si prefigge di sostenere le nuove generazioni artistiche, documentarne l'attività, offrire servizi informativi, organizzare occasioni di visibilità, stimolando sempre le innovazioni delle arti visive, del design, del teatro, della danza, della musica, del cinema e del video, nonché della scrittura. Tutto ciò trova felice riscontro nel BICEM, che si diceva prima, e l'Associazione Internazionale per la Biennale della Gioventù Creatrice d'Europa e del Mediterraneo, che è un'associazione internazionale, appunto, che riunisce 61 membri di 20 diversi paesi dell'Europa e dell'area mediterranea. Suo scopo è ancora quello di creare opportunità per i giovani artisti, supportandone la mobilità. In questo panorama Trieste si pone come città perfettamente allineata agli intendimenti europei, sia apportando alcune modifiche al passato regolamento urbano, sia disponendo anch'essa di una Hall of Fame o Salone della Fama e ancora di una zona franca in cui ogni ragazzo può perfezionare la propria arte. In questo clima di apertura, la rivendicazione, la street art arrabbiata, l'imbrattatura non ha più ragion d'essere, o quantomeno diventerebbe autodenuncia di incapacità e di autolesionismo, perché coverebbe in sé l'implicita domanda: se sei davvero un artista, perché non entri anche tu in un progetto cittadino? In questa scelta innovativa si è anche capito il valore di certe condivisioni con l'università e con molte organizzazioni giovanili. Realtà queste da valorizzare in toto perché includenti i rapporti studenteschi, operativi, lavoro e impegno sociale, eppure giocosi. Ogni arte, infatti, trattiene in sé elementi ludici. Consapevoli della complessità della situazione, si è giunti al progetto Cromopolis, città colorata, che sta cambiando volto a molte zone cittadine. Individuati gli spazi adatti, i vincitori di bandi comunali si mettono all'opera dando il loro apporto, coi murales, alla riqualificazione del rione e alla costruzione della città del futuro. Infatti, quando l'arte, ignorando gli anfratti museali, diventa bandiera e costante presenza urbana, ha il potere di rappresentare ideali impliciti ma ben sentiti come l'orgoglio cittadino, la storia letteraria, l'identità sportiva e le glorie presenti, quelle di Barcolana, ad esempio. In tale collaborazione tutto si evolve nel dialogo. Gli artisti di strada parlano con la gente del rione prescelto, ascoltano le sue esigenze e fanno proprie le sue richieste. Una volta chiariti i temi che stanno più a cuore, si procede coi bozzetti che, previa approvazione della giunta comunale, si concretizzano nei murales definitivi. La dottoressa Donatella Rocco integra: tra l'altro, spesso il muralista vive lui stesso in quella zona e, pur avendo già elaborato proprie esigenze artistiche, si confronta con gli amici e con gli amici degli amici, fino a che l'intreccio delle richieste si riversa con naturalezza sulla chiarificazione artistica. I murales sono rispettati persino dai graffitisti. Segno questo che la street art locale rappresenta un gentleman agreement sia nella scelta degli spazi opportuni sia in quella dei temi trattati. Certo è che se i murales piacciono e non sottraggono spazio ai graffitisti, non offrono il destro di reazioni distruttive. Anche se quelle sono fisiologiche, commenta l'assessore Rossi, il rispetto va comunque attivato in questo valido passaggio dalla spontaneità artistica alla condivisione consapevole. Le esigenze pubbliche e private devono godere di un'approvazione comune. Oltre al fare insieme, al coinvolgimento dei cittadini, alla valorizzazione e alla difesa del bene comune, tutti i nostri murales testimoniano anche come l'intera città si stia tranquillizzando su un argomento un tempo associato al deturpamento. E questo che aggiunge la dottoressa Rocco. Ben inteso, ogni murale è considerato un lavoro a tutti gli effetti e quindi ufficialmente retribuito. Il coinvolgimento del comune non intende fermarsi al risultato, ma anzi vuole favorire con i giusti supporti anche le fasi iniziali di quest'arte. C'è infatti in progetto una scuola che, oltre alle tecniche pittoriche, aiuterà a capire come si nasca e come si diventi writer, un modo per potenziare nuove consapevolezze e nuove potenzialità. I molti giorni di lavoro su opere come i 75 metri di murales che circondano lo stabilimento balneare La Lanterna sono anche un'interessante occasione per tutti i cittadini di verificare il work in progress di manipoli di artisti di strada, per quell'occasione guidati e seguiti da Mattia Campo dall'Orto, che si è anche avvalso della collaborazione dello street artist olandese Jarno Girep, in arte Ives One. Ma l'interesse generale deve essere anche sostenuto dalle scuole già esistenti. Ottimo il rapporto ad esempio con l'Istituto Nordio e con l'Edilmaster, scuola edile professionale. Non dimentichiamo che ogni muro, per essere effigiato, ha bisogno di una particolare preparazione. Cromopolis, dice l'assessore Rossi, è un percorso innovativo e complesso che tocca molte sensibilità, comprese quelle femminili, che però non sono ancora molte. E per inciso, qual è il livello culturale medio dei writers locali? Rivolgo quest'ultima domanda alla dottoressa Rocco, che così mi risponde. Molto vario, per la verità. Ci sono persone dediti solo all'arte e altre che spaziano su molti rami del sapere. Ma soprattutto in questo caso vince sempre il vecchio adagio dell'abito che non fa il monaco, e la tuta macchiata mai esaurisce la definizione della persona. Nella nostra era improntata alla socializzazione planetaria, questa massima antica ancora una volta sancisce il superamento di ogni individualismo nella ricerca e nell'accettazione dell'uomo nella sua preziosa essenzialità.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.